File 27, pagina 162. Simon Lax e René Coudy descrivono come Danish fu promosso capo Lager. La rapida carriera di Damis costituisce argomento di discussione continua fra gli internati. Come riconoscimento per i servizi che Franz Danish le aveva prestato, segnalando anche la minima infrazione, la direzione del Lager decise di nominarlo capo Lager affinché la sua vigilanza sugli internati potesse produrre i migliori effetti. Un giorno venne commessa un'infrazione alla disciplina senza che si riuscisse a trovare chi l'aveva causata. I tedeschi ordinarono allora che tutti i capi Lager venissero puniti con 25 colpi di bastone sulle terga. Quando arrivò il suo turno, Danish si rifiutò di farsi picchiare e fece agli uomini dell'SS che eseguivano la punizione questa proposta: «Perché volete picchiarmi? Questo fatto non è avvenuto per colpa di un capoblocco. Solo il vostro capo Lager ne è responsabile. Non è all'altezza del suo compito. Se mi mettete al suo posto, non ci sarà più il benché minimo motivo di lagnanza. Avrete un Lager modello e io vi creerò nel giro di pochi giorni». I tedeschi restarono allibiti da un discorso così audace da parte di un internato, tuttavia accettarono la sfida. Lì per lì lo nominarono capo Lager e Franz Danish mantenne la sua promessa. Tutti gli internati, da quello che stava nella posizione più infima a quello più privilegiato, quando vedevano Danish anche solo da lontano, si spaventavano. A lui riuscì l'impresa che i suoi predecessori avevano inutilmente tentato: militarizzare il terrore. Ai fini della sua rapida carriera ebbe probabilmente importanza anche il fatto che era originario dello stesso paese della Slesia superiore da cui proveniva il Rapportführer Oswald Kaduk. Alfred Wetzler ebbe occasione di sentirli mentre chiacchieravano nel loro dialetto. A ciò si aggiunge che Danish si era comprato i Rapportführer, come si diceva nel Lager, e li organizzava per loro in grande stile e loro lo lasciavano fare. Come Danish, anche Bronniewicz proveniva da un territorio in cui si parlava tedesco e polacco. Entrambi comprendevano queste due lingue, che nel Lager erano le più importanti. Entrambi erano pieni di quell'odio verso i polacchi che, nei territori dove si parlano lingue miste, spesso si ritrova fra coloro che parlano tedesco. Agli occhi della direzione del Lager ciò costituiva un'ulteriore qualificazione per un capo Lager, in quanto essa desiderava che si adottasse un atteggiamento molto severo verso i polacchi. Il gruppo nazionale che le SS di Auschwitz sorvegliavano sempre con diffidenza. Un'intesa fra di loro e i prigionieri tedeschi ai loro occhi rappresentava un pericolo. Il primo capo Lager di Monowitz fu Jupp Windeck, un tedesco che già a 16 anni era venuto per la prima volta a conflitto con la giustizia e la cui fedina penale alla fine portava 23 precedenti condanne. I piccoli furti erano le sue specialità. Era arrivato a Sachsenhausen con il triangolo nero degli associali. Prima di essere nominato capo Lager, era stato un capo nel Lager principale. Alcuni anni più tardi egli descrisse, davanti al tribunale, la vita di un pezzo grosso verde. Come capo tedeschi del Reich, nei confronti degli altri prigionieri facevamo una vita da signore. Avevamo da mangiare a sufficienza. Si potevano anche avere abiti, orologi e gioielli. Non c'era bisogno di portarli via ad altri. Alla domanda se avesse frequentato il bordello del Lager, Windeck rispose: «Non ne avevo bisogno. Avevo un'amica nella tessitura», con il che intendeva evidentemente una internata assegnata al comando tessitura. Nessuno a Monowitz poté osservare Windeck meglio di Freddy Diamant, che a 16 anni gli faceva da servitore. Davanti al tribunale Diamant diede la seguente descrizione di Windeck: un piccolo uomo che non era mai stato nessuno e che improvvisamente aveva potere. Ciò gli diede la testa. Voleva anche esercitare pienamente il suo potere. Essendo piccolo e debole, voleva compensare con la brutalità i suoi limiti. Di preferenza picchiava i deboli, gli ammalati e gli internati, che erano mezzo morti per la fame, in maniera così terribile da farli morire. Quando queste povere e inermi creature giacevano per terra davanti a lui, continuava a calpestarle con il tacco dello stivale. Le colpiva sul viso, sullo stomaco, dappertutto. E ancora, i capos erano orgogliosi di andarsene in giro per il lager con gli stivali lucidi, come gli uomini dell'SS. Per loro non esisteva niente di più importante dei loro stivali. Chi per caso avesse sporcato gli stivali di Windeck doveva invocare la grazia divina. Per una cosa del genere avrebbe potuto essere ucciso. Sia Windeck sia Bronniewicz furono puniti diverse volte. Bronniewicz fu mandato per 3 volte nel bunker e si deve supporre che solo per illeciti di notevole rilevanza le SS potessero pensare di intervenire contro i capi Lager. Entrambi furono poi nuovamente incaricati di un servizio. Bronniewicz fu da ultimo capo Lager a Jawzorno. Windeck fu trasferito a Birkenau. La direzione del Lager non poteva rinunciare a servitori così utili. Il successore di Windeck a Monowitz fu Paul Kozbara, il quale era stato più volte condannato per truffa. Il dominio di PK, come era chiamato da tutti questo capo Lager, comportò un alleggerimento della situazione. Franz Unikover descrive quest'uomo, nato nel 1899 nella Slesia Superiore, come relativamente buono, e rileva che picchiava i capi blocco solo quando questi non distribuivano correttamente il cibo all'interno del blocco da loro diretto. Robert Weitz ha descritto PK così: è un colosso ben nutrito, ama ascoltarsi parlare e gli piace atteggiarsi a mecenate e protettore delle belle arti e dello sport. Apprezza molto la forza fisica e si lascia influenzare da essa e talvolta anche dall'intelligenza. Ogni giorno si fa fare i massaggi e nel lager vive sicuramente meglio di prima, di quando era in libertà. Qualche volta arriva nell'ospedale, dove Weitz lavorava come medico, e inveisce contro i miseri musulmani a causa della loro diarrea. Presto creperete tutti, ed è giusto che sia così. Perché continuate a mangiare bucce di patate e simili schifezze? Siete proprio dei maiali a mangiare le immondizie. Il suo compleanno offre l'occasione per avvenimenti che sarebbero degni di un Rabelais. Si fa svegliare con una serenata, cui durante il giorno seguono altri concerti. Tutti i pezzi grossi si fanno vivi per fargli gli auguri e ognuno porta regali e fiori. Dal punto di vista gastronomico, la festa è ancora più degna di nota. Botti di birra, vino, alcolici, carne e affettato in gran abbondanza. Nel lager, per le famiglie di Theresienstadt, fu nominato capo lager Arno Boehm. Anna Hoffmann lo descrive così: era un tedesco che portava il numero 8. Era un sadico primitivo che era arrivato al campo di concentramento a causa di omicidio plurimo. Aveva un terribile bisogno di farsi valere. Fra coloro che erano arrivati con il nostro convoglio si scelse 600 ragazze che furono alloggiate nel blocco dove aveva il suo ufficio. In questa baracca c'era un'orchestra che giorno e notte doveva suonare sempre le stesse canzoni. Qui il capo lager riceveva notabili dei lager vicini. Anche le SS venivano spesso a fargli visita. Le ragazze del blocco avevano dunque delle opportunità e lui le favoriva. Alcuni giorni dopo il nostro arrivo, nel dicembre del 1943, egli organizzò uno spettacolo natalizio al quale furono inviate come pubblico 100 ragazze scelte in tutto il lager. Dovemmo riceverlo stando in piedi e battendogli le mani a un suo fischio. Era accompagnato dal suo tirapiedi. Tutti coloro che avevano potere nel lager avevano a disposizione un tirapiedi, un ragazzo fra gli 11 e i 13 anni, ma questo apparteneva a una categoria particolare. A Theresienstadt lo avevamo dovuto mandare in un centro per ragazzi difficili da educare. Adesso se ne andava marciando dietro il suo padrone, con gli stivali lucidi e vestito tale quale il capolager, di cui copiava fedelmente ogni movimento. I capi lager davano l'impronta che i capi blocco imitavano per rendersi graditi ai loro superiori, come molti internati fossero preda degli umori dei loro capi blocco. Lo si può dedurre da una descrizione di Lax e QD, che ha per oggetto Albert Hammerle. Di lui un verde si raccontava che si mettesse a fare colazione nel suo blocco solo dopo che aveva ammazzato di botte un paio di internati. Un certo giorno Hammerle mutò in maniera vistosa. Si era innamorato di un giovane e bel ragazzo polacco che era diventato il suo favorito e che esercitava su di lui un'influenza moderatrice. Gli internati nel suo blocco trassero un sospiro di sollievo. Un giorno però il giovane lo abbandonò per un altro pezzo grosso e Hammerle imperversò nel blocco come una bestia ferita. Solo Lax Cudi e gli altri membri dell'orchestra del lager non lo dovevano temere. Hammerle infatti ogni sera si faceva suonare canzoni sentimentali. Fra i pezzi grossi verdi ce n'era anche qualcuno più inoffensivo. Robert Weitz descrive il capo degli spogliatoi di Monowitz. Egli ha circa 40 anni ed è un magnaccia di alto rango che parla con molto piacere della sua vita precedente come tenutario di una casa di piacere a Berlino. Ha avuto modo di compiere diverse furfanterie di cui va ancora orgoglioso. Gira con molta eleganza fra tutti i lager di Auschwitz III, il cui comando aveva sede a Monowitz, e in alcuni ha un'amichetta che ricopre di regali. Naturalmente gli uomini della SS che lo accompagnano traggono il loro vantaggio da questi giri. Questo capo è anche l'animatore di rappresentazioni teatrali alle quali vengono invitati i pezzi grossi e tutti gli altri privilegiati del lager. Ovviamente la gran massa degli internati sporchi, macilenti, malrasati e ancora peggio vestiti non ha diritto di accesso. Lax e QD tracciano un ritratto del Oberkapo Reinhold che a Birkenau era preposto a tutti i lavori edili e ai materiali occorrenti, nonché a 800 internati e a una mezza dozzina di capos. Reinhold, che era in galera da più di 10 anni per appropriazione indebita, era l'unico internato onorario a Birkenau. Il motivo di questa straordinaria preferenza lo si capisce subito se si viene a sapere che gli appartenenti alle SS ordinavano a lui mobili e oggetti d'arredamento per le loro abitazioni, a cominciare dal comandante per finire con l'uomo qualunque. Reinhold si preoccupava di procurare il legno necessario, sottraendolo al quantitativo assegnato per la costruzione delle baracche. Ovviamente non organizzava soltanto per l'SS. A conferma di quanto asserito dall'Ax e QD, si raccontava che la sua tavola fosse imbandita ancora più abbondantemente di quella del comandante. Aveva a sua disposizione i migliori vini francesi e tedeschi e litri di alcolici. A una mia domanda in merito, l'ex comandante di blocco Baretsky rispose soltanto: aveva tutto. Un pezzo grosso doveva celebrare adeguatamente il suo compleanno, perché ciò era necessario al suo prestigio. L'orchestra a cui appartenevano l'Axe QD, al mattino del suo compleanno, cantò a Reinhold una serenata. L'Oberkapo comparve nel suo pigiama di seta, distribuì generosamente centinaia di sigarette ai musicanti e offrì alcune bottiglie di liquori mentre tutti i pezzi grossi premevano per fargli gli auguri. L'orchestra intanto suonava. Quando poi, al momento dell'uscita dei commandos, passò marciando davanti all'orchestra, bello come un principe, e alla testa della sua colonna, essa interruppe quel che stava suonando per intonare la sua marcia preferita. Come si può vedere, le feste dei Passià seguivano tutte lo stesso schema. Nessuno dei pezzi grossi voleva essere da meno di qualcun altro. Queste descrizioni non devono condurre a generalizzazioni fuorvianti. Non tutti i capos avevano le possibilità che aveva Reinhold, non tutti i verdi si comportavano come Danish. Josef Farber, che lavorava alla disinfezione, ebbe modo di conoscere un verde tedesco che si era rifiutato di ricoprire una funzione. Costui morì poi di febbre petechiale. Aveva subito una condanna per aver ucciso la moglie per motivi di gelosia. Perfino fra i primi 30 nominati, che godevano di pessima nomea, si poteva trovare qualche funzionario che viene ricordato come molto a modo da chi doveva lavorare sotto di lui. Alvin Voigt, per esempio, aveva una buona fama, così come un altro di cui i polacchi ricordano solo il soprannome, Mateczka, cioè Mammina. L'eccezione più nota e più evidente è costituita dal prigioniero che portava il numero 2, Otto Kiesel, che fin dall'inizio ricoprì una posizione chiave nell'Arbeitdienst, il servizio del lavoro. Ho parlato di lui con molti sopravvissuti ad Auschwitz. Da nessuno ho sentito dire qualcosa di negativo a proposito di quest'uomo eccezionale. Era oberato di richieste di favori, in quanto nel lager si sapeva che Kiesel non respingeva mai nessuno con arroganza, come invece facevano altri, e chi è che non aveva bisogno di richiedere per sé o per un amico un posto in qualche buon comando? Naturalmente, anche con la migliore buona volontà, non avrebbe potuto soddisfare le richieste di tutti. A distanza di anni mi veniva continuamente richiesto l'indirizzo di Kiesel. Erano ex internati ad Auschwitz che volevano ringraziarlo. Nell'autunno del 1969, quando gli chiesi come fosse riuscito a non crearsi dei nemici, questo berlinese, pieno di senso dell'umorismo e che aveva il talento di diffondere il buon umore intorno a sé, mi rispose: naturalmente non mi era possibile aiutare tutti quelli che me lo chiedevano a inserirsi in un buon comando. Se dovevo respingere qualcuno, gli dicevo: ma torna ancora, e prima o poi ci riusciva. Io mandavo i nuovi arrivati nei commandos che dovevano eseguire lavori più pesanti e spostavo in altri quelli che già avevano dovuto lavorarci a lungo. Dopo il Natale del 1942 Kiesel fuggì da Auschwitz. Non avrei voluto fuggire, perché ad Auschwitz facevo una bella vita, mi raccontò, come pezzo grosso apprezzato da tutti. Aveva a sua disposizione ogni fonte. È significativa la ragione per cui tuttavia decise di fuggire. I polacchi nel mio comando volevano tentare la fuga. Mietek era un ufficiale e doveva tener conto del fatto che prima o poi sarebbe stato fucilato. La sezione politica dava la caccia a tutti coloro di cui supponeva che avessero ricoperto posizioni di alto grado nell'esercito polacco. L'unica possibilità che avevo era o di denunciarli o di fuggire con loro. Infatti, se fossero fuggiti senza di me, nessuno mi avrebbe creduto. Se io avessi sostenuto di non aver notato nulla, dei loro preparativi alla fuga. E a questo punto ci sarei andato di mezzo io. Non volevo però neanche denunciarli. Kusel sfruttò questa fuga per liberare il lager dalla sanguinaria tirannia del capo lager Bronniewicz. Essi fuggirono con un carro e dei cavalli che l'Arbeitsdienst, il quale disponeva di diverse opportunità di contatti esterni, era riuscito a procurare loro. Sul veicolo poi abbandonato lontano dal lager, le SS trovarono una lettera di Kusel in cui si segnalava che Bronniewicz aveva nascosto dei tesori nella stufa della stanza dove, come capo lager, aveva diritto di abitare da solo. In effetti, nel luogo indicato fu trovato dell'oro. Bronniewicz fu mandato nel bunker e il lager poté tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver vissuto per circa 9 mesi a Varsavia e aver aiutato un'organizzazione segreta polacca, Kusel finì nelle mani della Gestapo, che lo riportò ad Auschwitz. Nella sfortuna fu fortunato. Infatti, proprio in quel momento ci fu il cambio di comandante. L'amnistia concessa da Liebesgnell a coloro che erano nel bunker tornò anche a favore di Kusel, che fu poi trasferito a Flossenbürg perché scoperto insieme ad altri in una fuga o tentativo di fuga. Quest'uomo, che come pochi altri sopravvissuti ad Auschwitz può essere orgoglioso del suo passato, che nel 1945 ha ricevuto la cittadinanza onoraria polacca, honoris causa, che riceve continuamente lettere di ringraziamento, è vissuto ritirato in un villaggio bavarese e, senza rispondere alle lettere dei suoi ex protetti, ancora vergognandosi del suo passato. Quando era un ragazzo, nel periodo della disoccupazione e dell'indigenza, aveva subito 3 condanne. L'ultima quando aveva 24 anni. Avevo un senso di colpa per questi miei trascorsi, per questo ho cercato di aiutare gli altri, così volle motivare davanti a me il suo esemplare comportamento. Diversi prigionieri politici tedeschi non avevano preso ad esempio un Kusel, bensì si erano adeguati al tipo predominante del pezzo grosso verde. Georg Berger era uno di questi. Si era specializzato nell'uccidere i prigionieri che avevano denti d'oro per raccogliere il prezioso metallo. Quando si diffuse la notizia che aveva ucciso un internato che era stato un appartenente alle SS e che avrebbe dovuto essere rilasciato dal lager, Berger fu mandato nel bunker e qui venne fucilato. Berger aveva soltanto 21 anni quando, insieme con la fascia, gli era stato consegnato nelle mani un potere illimitato. Fra coloro che portavano il triangolo rosso e che abusarono del loro potere ad Auschwitz, Emil Bednarek divenne più noto di altri per il fatto che figurò come imputato al processo di Francoforte insieme con degli appartenenti all'SS. Bednarek era nato a Königsutte nel 1907 e quando questa parte della Slesia superiore fu annessa alla Polonia nel 1918, suo padre aveva preso la cittadinanza polacca. I suoi sentimenti nazionali erano come quelli di molti altri abitanti della Slesia superiore, ambivalenti. Quando scoppiò la guerra fu mobilitato come sottufficiale polacco 12 giorni più tardi. Secondo le sue stesse affermazioni passò ai tedeschi, ma nel luglio 1940 venne inviato ad Auschwitz perché sospettato di appartenere a una organizzazione di resistenza polacca. Come cittadino di lingua tedesca fu ben presto nominato capoblocco. Giri o Iri Beranowski descrive succintamente le condizioni che si presentavano allora. Picchiare era una cosa normale. Picchiavano Bednarek, i capi camerata e il comandante del blocco. Bastava salutare in modo non ortodosso e già uno le prendeva. Pavel Daniel testimonia: A mio parere, Begnarek, come capoblocco, era costretto a picchiare gli internati. Del resto, ad Auschwitz picchiare era come il pane quotidiano. Pagina 168.